Bonsoir et bienvenue sur Radio Galère 88.4 FM. Vous êtes à l'écoute de Nino Domani à Palermo. Ne ratez pas le podcast sur le site www.radiogalère.org en tapant l'émission, le nom de l'émission Nino Domani à Palermo. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous un cher ami, Giuseppe San Giorgi, qui est un acteur de cinéma, de théâtre, mais aussi un metteur en scène et un réalisateur. Qui vient de sortir un nouveau corto, un nouveau son court-métrage s'appelle Reco Materna. Bonjour Giuseppe.
Bonjour Simone, ciao.
Ciao. Avant de commencer par le corto, on se réserve le corto pour la fin. Vais-tu nous parler un peu de ton parcours, de tes spettacles anciens et nouveaux?
Sì, Simone, intanto merci de m'avoir invité a partecipare a votro podcast, sono molto contento di questo.
De rien.
Io vengo da un piccolissimo paese siciliano, si chiama Valle d'Olmo, che poi insomma è un paese che tu conosci molto bene perché vieni anche tu da lì. Ho vissuto lì e sono ritornato a vivere lì, è uno di quei piccoli centri proprio di montagna e da lì ho iniziato fin da piccolo a fare teatro con gli amici, cinema, a vedere i film a casa, quindi ho iniziato da piccolissimo a frequentare cinema e teatro.
Dunque tu viens d'un petit village sicilien qui se Valle d'Olmo, qui je connais très bien parce que c'est le village d'où ma mère est originaire, d'où je passais beaucoup d'été avec Giuseppe aussi. Et dans ce village, quand tu étais petit, tu as commencé à être déjà passionné par le cinéma et par le théâtre, tu regardais beaucoup de films, tu faisais des petites mises en scène avec tes copains. Et au même temps, quand est arrivée la première caméra familiale, quand est arrivée la première caméra à la maison, tu as commencé à faire des petits courts-métrages et tu as commencé un peu à jouer avec ça. Donc la passion, ça remonte à ton enfance.
Sì. Però l'incontro insomma, professionale col teatro è arrivato quando avevo 19 anni. Io ho fatto il militare a Napoli, quando ancora il servizio militare era obbligatorio, e lì iniziai ad andare a vedere gli spettacoli teatrali e iniziai a frequentare un laboratorio teatrale.
Dunque, la rencontre professionale avec le théâtre, tu l'avrai fait à 19 ans, quand étais dall'armée à Naples, tu as fait un service militaire à Naples. Et là, tu t'es inscrit dans un laboratoire et tu as commencé à participer à voir des spettacles de théâtre.
Mm-hmm. Finita quell'esperienza, poi tornai in Sicilia e decisi di iscrivermi a una scuola di teatro che si chiama Teatessa. Adesso quella scuola è stata chiusa, ma era una delle più antiche scuole che ci fosse in Sicilia.
Donc, finita l'esperienza napolitana, ti decidi di venire in Sicilia e ti fai l'école de théâtre Teatès, che è maintenant fermée, ma che all'epoca c'était una delle più anziane école de théâtre sicilienne. Parlo di Teatès.
Il fondatore di quella scuola era Michele Ferriera, che è stato il mio primo maestro, e diciamo che lui mi ha trasmesso quel senso di disciplina, del rispetto, ma anche della dimensione metafisica, rituale, evocativa che c'ha il teatro.
Donc, le fondateur de cette école, c'était Michele Ferriera, che è un grand intellettuel, un grand acteur, qui t'a transmis le sens de discipline che ha le teatro, ma aussi la dimensione metafisica, la dimensione spirituale du teatro.
Io non so se tu hai mai avuto la possibilità di vedere i suoi spettacoli, ma erano degli spettacoli che avevano queste atmosfere sospese, oniriche, i personaggi erano come avvolti, no? da questa magia. E infatti i personaggi, gli attori non interpretavano personaggi, ma diventavano delle vere e proprie evocazioni, dei fantasmi.
Donc Giuseppe, mais demain si j'ai eu la possibilité de voir ce spectacle, effectivement j'ai vu qu'un spectacle sur les bras d'Hippos, vous savez, le singe hyperlant, c'était effectivement un peu surréel. Anfet Giuseppe il Levoc, chi le teatre Michele Perriere, pour la pointe très évocative, très spirituelle, les personnages sont comme enveloppés dans un halo de magie, de spiritualité, très oniric comme théâtre.
Di fatto quell'esperienza fu meravigliosa, però Michele, diciamo che scoraggiò il mio percorso da regista e anzi invece mi incoraggiò a continuare come attore, quindi uscii dalla scuola non come regista ma come
Perché tu ti volevi candidare come regista, hai fatto la scuola come
attore.
regista.
Io sì, mi ero iscritto come regista, ma lui mi disse che ero meglio come attore.
Ok, donc Giuseppe se te scrive se te col come mi metterà a me Michele Perriere le decourageà e lui dice continua le speranze dal teatro come a ter plutôt che come metterà a scena. Probabilmente sì, pur le genage che tu avevi, probabilmente anche per la giovane età che tu avevi, penso,
Sì, è perché c'erano pochi uomini dentro la scuola, quindi io ero quello che me la cavavo meglio e diciamo che venivo fuori anche un po' di più.
ok, Pascal aveva, voilà, siete pur sa, se Pascal sarà il tre bianco matte. Donc, a proposito di ça, Giuseppe, vraiment, comment tu, on a vu les premières expériences, mais comment tu t'es vraiment lancé dans le monde du théâtre?
Ma guarda, come tutti gli attori, io ho iniziato a fare gli spettacoli con i miei insegnanti, i miei ex insegnanti della scuola, del Teates, fino a quando a Palermo arrivò Antonio Laterla con un progetto che voleva portare in scena Querelle, il romanzo di Jean Genet.
Donc, comme toutes les acteurs, tu t'es commencé à lancer avec le professeur de ton école, du théâtre. Jusqu'à quand, à Palerme, il est arrivé Antonio Latella, qui a mis en scène un projet inspiré par Jean Genet, qui s'appelle Querelle. Dici?
Io ricordo anche, sì, scusami, mi sembra che stessi parlando. Io ricordo ancora che quando seppi che mi prese per lo spettacolo, io saltavo per strada, ma veramente la gente mi prendeva per pazzo, perché era veramente un'occasione, enorme. Tu pensa che quello era uno spettacolo con 22 attori e che poi fu uno spettacolo che girò moltissimo l'Europa. Andammo veramente in tutta Europa e venne prodotto dentro il Teatro Garibaldi di Palermo, un teatro settecentesco, e la particolarità era che questo teatro non aveva il tetto perché era crollato, quindi durante lo spettacolo noi e il pubblico vedevamo le stelle.
Donc, quand tu as su qui t'étais pris pour le spectacle, t'étais vraiment hors de toi de l'émotion, tu sautais sur toi-même par la rue.
Sì.
Et voilà. Et après, parce que c'était un méga spectacle, c'était un grand spectacle, il y avait des Vendées à terre qui participaient. Après, c'est un spectacle qui a touché les plus importantes villes européennes. Donc, voilà, la première de ce spectacle, vous l'avez fait au théâtre Garibaldi de Palermo, qui est un théâtre du 18e siècle, pardon. C'est un théâtre qui n'était pas encore restauré, donc il n'y en avait ni parterre, ni les toits. Et vous faisiez le spectacle et les spectateurs vous-même, vous pouviez regarder les étoiles, qui sont une chose magnifique d'être au théâtre en plein air, on va dire, comme les Grecs.
Esatto.
Il y a une chanson qui te fait. Ah, pardon, tu volevi dire qualche cosa su Antonio ancora, Latella?
Sì, la cosa che mi preme dire è che Antonio è stato il mio secondo maestro perché fu proprio, diciamo, quello che mi stimolò ad abbandonare un po' la tecnica scolastica e mi trasmise un metodo di ricerca che era molto più intimo, che partiva dall'interno e grazie a quell'esperienza io veramente mi liberai anche molto sessualmente perché sia per l'esperienza teatrale ma anche per i temi che affrontava il testo di Genè e fu veramente l'esperienza che mi aprì le porte del teatro d'autore.
Donc, Antonio Latella, l'esperienza vecchia Antonio Latella, se te quel che show schitta profondamente libere antimma, perché è dunque te pur le text teatrali dell'otco te, perché le teatre di Antonio Latella, se te un teatro tre antim, tre basé sulle emozioni, show schitta porte, on va dire, a découvrir ta sessualité, a te libere, a découvrir en même temps le théâtre d'auteur. Est-ce que tu as une chanson qui te fait penser à ces périodes-là et pourquoi?
Sì, c'è una canzone meravigliosa a cui sono affezionato, uno perché era la colonna sonora di un film che uscì in quegli stessi anni, Mulholland Drive di David Lynch, è un film, un capolavoro, e poi perché è una canzone che abbiamo usato per lo spettacolo, si intitola Llorando, nella versione di Rebecca Del Rio.
Donc, c'est une chanson qui te fait particulièrement penser à cette période-là, parce que c'était une chanson que vous avez utilisée pour le spectacle. C'est la bande sonore de Mulholland Drive de David Lynch, s'appelle une chanson qui s'appelle Llorando, de la version de Rebecca Del Rio. Et on va l'écouter.
Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz te hablé muy bien sin saber que he estado llorando. Por tu amor llorando, por tu amor, luego de tu adiós, sentí todo mi dolor, sola y llorando. Llorando, llorando, no es fácil de que al verte yo esté llorando, yo que pensé que te olvidé. Pero es verdad, es la verdad.
Donc Giuseppe, après la Tella, tu as connu, tu as collaboré avec d'autres metteurs en scène qui ont fait du théâtre expérimental, entre lesquels tu as collaboré avec Emma Dante.
Sì, Emma Dante, con lei ho fatto soltanto uno spettacolo in realtà. Però ho frequentato tanti suoi laboratori, sto parlando dell'Emma Dante non ancora conosciuta, e lei è stata un'altra mia maestra importante e ricordo i suoi laboratori come veramente delle esperienze sorprendenti. Lei lavorava con gli attori in una maniera tale che creava dei cortocircuiti pazzeschi. Quello che ho visto nei laboratori di Emma Dante non l'ho rivisto nemmeno poi negli spettacoli teatrali.
Donc, avec Emma Dante, tu as fait des ateliers, tu as fait qu'un spectacle, mais tu as fait plusieurs ateliers de théâtre. Et ce qui t'a vu dans les ateliers, c'était vraiment quelque chose d'étonnant, qui t'a beaucoup marqué, parce qu'elle travaillait beaucoup sur les émotions. C'est comme si elle causait des courts-circuits sur les acteurs, et elle injectait ses fortes émotions dans les ateliers, chose qui t'a même pas arrivé à voir après dans les spectacles. Les ateliers pour toi, c'était essentiel.
Ti dicevo che dopo Emma, poi conobbi Marco Baliani, altro maestro del teatro italiano, e con lui portammo in scena, l'adattamento della pelle di Curzio Malaparte, un autore che tu conosci molto bene, ed è un romanzo che racconta in poche parole la Napoli durante la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Donc, avec Marco Bagnani, tra collaboratore, sì, Marco Bagnani è un gran realizzatore del teatro narrativo italiano e fa un spettacolo avec lui, un spettacolo che aspira la pelle de Curzio Malaparte. Tu dici che con le bianche se livre, se tevre, ma in realtà no, ce la con le pagine, la con le perché c'è un parla delle, perché Curzio Malaparte se te. O tu de tu, tu de bu, il te un fascista che apre, se batteva con le socialiste, apre quando la compri che se te le fascisme, che se te qualche cosa de tra loro, che se mia vecchia la bourgeoisia non ha pas defendu le peuple, lui la comincia a divenire un fervente antifascista. E aprei, venu, la contribuì alla liberazione di Napoli e di Roma, grazie aos alliés, sì, la collaborò con gli alliés. E giustamente lei scrisse i libri, aprei, divenne un giornalista di un giornale, l'Unità, je pense, te envoyé partout, un giornale comunista, te envoyé partout en Cina, non tu la planète. Un personaggio tra importante dalla letteratura e dal giornalismo italiano. E giustamente la crisi dei libri, la fine della Seconda Guerra Mondiale, chi se te la Naples, che te libera parla americano, ma in realtà se te pa un liberazione, perché gli americani l'avevano. Se, chi se te libera terra, in realtà l'avevano affetta Naples come un pest. Han fatto il libro se doveva appellare la peste, sof chi aveva già la peste dei Camus, e se appellare la Po, perché, purqua, perché le napolitane hanno venduto il proprio Po o napolitane, e os americani, os alliés, no? Se è un pesare l'histoire.
Sì, ma infatti noi iniziavamo lo spettacolo completamente nudi in proscenio, quindi avevamo la pe cioè, eravamo con la pelle in mostra, in vendita a questi americani, appunto, che poi in realtà la peste morale che loro hanno portato è stato forse anche peggiore della guerra stessa.
Donc, vous commencez le spectacle totalement nu, à poil, avec la peau, que la peau, et vous donnez la peau aux Américains, qui era un pire che la guerre même.
No, stavo dicendo che mentre facevo comunque queste esperienze teatrali, a un certo punto arrivò anche l'esperienza col cinema, tanto agognata, e infatti Emanuele Crialese mi scelse per Nuovo Mondo, un film insomma molto importante sull'immigrazione dei siciliani verso l'America durante i primi anni del 1900.
Donc, taffè, ossì, finalmente per le teatri le arrivè le cinema. Emanuele Crialese, che è un realizzatore siciliano, il t'ha choisi per fare un film Nuovo Mondo. E donc, il arrivo le cinema andando se fast, on va dire, perché se te già un produzione che te avec il parler dei siciliani che partè un Nuovo Mondo, donc en Amérique. E siete surtout avec les acteurs de théâtre sicilien, ma aussi avec les grands noms du spettacle international, no? Anche con dei grandi
Sì,
nomi.
Charlotte Gainsbourg, Vincent Schiavelli, infatti l'esperienza fu assurda perché noi siamo stati per 3 mesi a Buenos Aires a provare, poi a girare insieme a Charlotte Gainsbourg che faceva le prove con noi di acrobatica, devo dire che è stata un'esperienza pazzesca. Scusa Simone, voglio precisare una cosa. Crialese non è siciliano, lui è romano, però capisco l'errore perché lui ha sempre girato dei film che in qualche modo riguardavano la Sicilia, quindi ci
Ah,
sta l'errore.
ok, merci per la precisazione. Crialese non è siciliano, è romano, ma si trompe. Ma che a me mi la fa dei film che parto giù della Sicilia, donc c'è un fatto comprensibile. E tu dici che oltre a voi, oltre a differenti teatrali siciliani, avete grandi nomi come Charlotte Gainsbourg, come Vincent Schiavelli, che li aveva Charlotte Gainsbourg, pandan che voi E se è, vous avez fait 3 semaines d'essai du film à Buenos Aires, se il faisait de l'acrobatique avec vous, vous étiez entre la Sicile et Buenos Aires avec ces grands personnages, donc pour toi c'était un honneur de pouvoir travailler avec.
Sì, comunque quel film mi cambiò la vita nel vero senso della parola, non perché divenni famoso e ricco, ma perché conobbi il mio fidanzato e questo, che era il costumista del film, e questo mi portò a trasferirmi a Roma.
Donc, ce film t'a changé la vie, non pas parce que t'es devenu riche et connu, mais famé, mais parce que t'as connu ton mec, ton ex, qui était le costumiste du film et qui t'a amené a Rome.
Sì, la mia esperienza.
Dimmi. Vas-y, vas-y.
No, volevo aggiungere che, insomma, Roma, che è la città dove si fa cinema e teatro, è la capitale, diciamo, italiana del cinema e del teatro, in realtà fu una mezza delusione perché io conobbi tanta gente, molti dei miei amici attuali, li ho conosciuti lì, però di fatti io lavorai pochissimo a Roma durante gli 11 anni in cui abitai lì, lavoravo soprattutto in giro tra la Sicilia, la Toscana, la Puglia, però grazie al mio fidanzato che faceva il costumista per il cinema, frequentai molto i set e quella è stata una grande scuola per me perché sbirciando dietro i monitor, stando appunto sul set, iniziai a capire come funzionava la macchina cinematografica.
Donc, Roma, che è la villa du teatro e du cinema par excellence in Italia, depuis toujours, la Cinecittà, voilà. Ma Roma, il tapà, non è beaucoup en terme de cinéma, en termes de travail théâtral ou cinématographique là-bas. Et par contre, tu as continué à voyager beaucoup en faisant des spectacles un peu partout. Mais quand même, le travail de ton ex, qui était costumiste, il t'a permis d'être sur le set des cinéma, de, pardon, des films qu'il tournait. T'as appris beaucoup sur le set parce que tu passais ta journée à regarder les écrans des reprises de la caméra. Donc, tu regardais les écrans, tu étudiais les plans, tu as appris les techniques pour être un réalisateur. Est-ce qu'il y a une chanson qui te fait penser à cette période-là?
Sì, una canzone che è legata a quel periodo, ma perché ascoltavo molta musica degli anni 30 e 40, è Blue Moon, che tra l'altro utilizzai anni dopo per uno spettacolo che feci su un racconto di Calvino, Italo Calvino, La distanza della luna, e la utilizzai nella versione dei Chromatics, che è la versione che ti ho fatto ascoltare.
Donc, c'est une chanson qui t'écoutait dans ce moment-là, parce que tu écoutais beaucoup de musique des années 30 et 40. Elle s'appelle Blue Moon. C'est une chanson qui, après, tu as réutilisée pour une œuvre à toi, une pièce à toi, inspirée de Calvino, qui s'appelle La distance de la lune, La distance de la luna. E questa versione-là è una versione dei Chromatics che on va écouter. E voilà, on écoute.
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a
Giuseppe, après cette expérience romaine, tu veux nous parler du travail que tu faisais pendant dans années que tu es passé à Rome, du travail que tu faisais en dehors de Rome, l'esperienza en dehors de Rome?
Sì, io sì, continuavo a lavorare fondamentalmente fuori Napoli, appunto, Toscana, la Puglia, la Sicilia. E mentre stavo a Roma, comunque continuavo a ritornare a Valledolmo, nel mio paese, che ho sempre considerato un piccolo laboratorio creativo, perché tutto quello che imparavo fuori, dai maestri, dai vari Latella, Baliani, Dante, eccetera, lo riportavo a Valledolmo, nei miei laboratori teatrali. E così iniziai, prima con degli amici, poi aprendo un po' alla comunità, a organizzare dei laboratori teatrali alla fine dei quali facevo degli spettacoli.
Donc, tu travaillais en dehors, entre la Toscana, le Puglie, la Naples, surtout aussi. E tu sais che tu apprenais dans de tes maîtres, de tes spettacles che tu faisais déjà. E tu sais che tu apprenais avec Latella e d'autres, Verdastro. Et tu l'amenais, tu avais la tendance à l'amener toujours dans ta base, on va dire, que c'était toujours ton village, notre village, Valle d'Olmo. Donc tu appliquais, on va dire, les théories en pratique dans ton atelier vivant qui était Valle d'Olmo, si je ne me trompe pas, non?
Esattamente, per esempio, mi ricordo durante il servizio militare a Napoli, vidi questo spettacolo che mi folgorò, La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, che è una fiaba musicata. De Simone che fece? Prese la gatta Cenerentola di Giambattista Basile, che era contenuta nel Cunto degli Cunti, sta raccolta di fiabe, la musicò attingendo alla musica popolare napoletana, settecentesca, fatta di villanelle, amoresche e tamburriate. Io vidi quello spettacolo e lo andai a rivedere il giorno dopo perché mi sembrò un miracolo.
Donc, par exemple, une expérience qui tu qui est précieuse pour toi, qui t'a fait, c'est quand tu as vu le spectacle La gatta Cenerentola, lasciata Cendrillon, de Simone, de Simone, pardon,
Roberto,
Roberto De Simone, che è un spettacolo
sì.
che aspirè a O Cunto di Liconti Giambattista Basile. Fa fare un parentese, le conto di Liconti ho già parlato quando ho parlato di Madante, di Pupo di Zucchero, ho già parlato di un conto di Liconti, se è un testo très important en patois napolitain, e se è un testo baroque, quindi di un'eleganza linguistica enorme, che veramente Giambattista Basile maîtrise. Cette langue napolitaine, cette dialecte napolitaine, il maîtrise dans une façon sublime, je dirais presque alla Dante du dialetto napoletano, vorrei dire.
Sì, sì,
E
sì.
lo conto di Liconti, se te qualche cosa, le sottotitoli, se te pour l'educazione des enfants, ma in realtà se te qualche cosa che te lui, dalla cour de Naples, e pas che, dalle tue cure europee, dalla bourgeoisie, dalla cura, donc se te è un libro pour les adultes, parce que le style linguistique, se te è aussi très riche e très compliqué. Ces choses-là, la pièce di Roberto De Simone, che abbiamo visto due volte, andavamo a vedere al Revoir, se c'è là, Roberto De Simone non si è mai utilizzato il patois, ma in più, il ha musicalizzato la pièce avec la musique baroque du 19e, pardon, du 18e siècle, 17e-18e siècle, le villanelle napolitaine. Donc tout ça pour toi était fulgurant, on va dire, c'était quelque chose qui t'a profondément touché, pur l'utilizzazione e l'identità del dialetto, no?
Eh sì, perché in quel periodo il dialetto, almeno in Italia, era utilizzato, diciamo, come se fosse una forma bassa di linguaggio. Quindi se ti chiedevano di fare il siciliano, tu lo facevi, però generalmente a teatro si vedevano poche cose in dialetto. Quello che mi stupì è che De Simone invece restituiva al dialetto e all'identità popolare la dignità che gli spettava.
Donc à cette époque-là, le dialecte, il était utilisé au théâtre, mais même au cinéma en Italie pour des formes basses de, comment dire, d'art. S'il te demandait de faire le Sicilien, c'était un peu les personnages un peu tâches, un peu typiques, qui n'allaient pas au-delà des choses. Mais De Simone restitue à cette langue une fonction complète qui décrit tous les personnages, qui décrit tous les aspects qu'une langue normalement a. Donc elle donne une armée à cette langue, parce qu'on va dire, donne une armée à cette langue, ça veut dire il donne de la, comment dire, de la dignité à la langue, au patois.
Sì, cosa che Emma Dante poi ha fatto moltissimo, Franco Scaldati già lo faceva. E quindi io porto di questa
Emma Dante après che ha fait aussi avant Franco Scaldati.
Esatto. Io considerata questa cosa, tornai a casa e scrissi una commedia musicata in siciliano, ispirandomi alla Gatta Cenerentola, intitolata Lo Juoco degli Babbi, il gioco degli stupidi, e ricordo che in paese rimasero sconvolti perché avevo mischiato, diciamo, il genere alto, il genere basso, e avevo creato qualcosa di ibrido.
Donc, conscient de cette comédie di Roberto De Simone, tu es rentré à la maison, tu as conçu Lo Juoco delle Babbi, le jeu, che en patois ça veut dire le jeu des idiots, des crétins. Et tu as créé une comédie et tu l'as mise en scène à Valle d'Olmo. Dans les villages, ils étaient tous choqués parce que tu mélangeais les styles cultivés élevés avec les styles populaires. Et donc, tu as pris des thématiques très élevées, on va dire, très, je sais pas, du théâtre. D'un certain type de théâtre, te la mélanger avec le théâtre populaire.
E da lì quindi iniziai ad aprire questi laboratori teatrali, sostenuto anche dalle varie amministrazioni comunali, ed è un laboratorio che ormai va avanti da circa 25 anni. Durante questi laboratori mi sono divertito a mischiare i generi, a utilizzare anche testi letterari, citavo prima Calvino, ma anche Pirandello. Quindi il Valle d'Olmo diventò il mio laboratorio paese in cui iniziai a sperimentarmi come autore e come regista, nonostante Michele Ferriera mi aveva in qualche modo scoraggiato, e fondamentalmente ho creato il mio linguaggio personale.
Donc à travers la succession des administrations communales, tu as pu affirmer comme metteur en scène et tu as pu utiliser Valle d'Olmo comme ton atelier théâtral et tu as pu être un vrai metteur en scène, non moins les affirmations de Michele Pereira. Tu es un vrai metteur en scène. Il y a une chanson, Giuseppe, à propos de la Gatta Cenerentola che on va écouter.
Sì, è la canzone delle sei sorelle, è uno dei pezzi più conosciuti della Gatta Cenerentola, e viene cantata dalla matrigna per esaltare appunto queste sei sorelle, queste sei figlie che sono le sorellastre di Cenerentola, e per mettere in ridicolo Cenerentola.
Donc, c'est la chanson de six sœurs qui vient chanter de la belle-mère de ses six sœurs, de ses six demi-sœurs de Cendrillon, qui est chantée pour mettre en ridicule Cendrillon elle-même. E se un villanella è una villanella, che se è un chanson typique du 18e siècle, pardon, je me trompe toujours, 18e siècle napolitain. On écoute ce style musical-là parce que c'est très intéressant. On l'écoute. Giuseppe, donc on a dit Valle d'Olmo c'était un point d'arrivée, un point de fuite, mais là tu t'es commencé vraiment à produire, con mettere en scène, non? Parle-nous de ça, le spazio franco.
Sì, Valle d'Olmo me lo portavo appresso quando andavo via e lo ritrovavo quando ritornavo, portandomi poi appresso quello che conoscevo nel mondo. Quindi, dopo gli anni romani decisi di ritornare definitivamente e lì continuai questa mia esperienza di laboratorio paese, io la chiamo, e iniziai a fare degli spettacoli. Finalmente però decisi di uscire fuori da questo spazio di sicurezza che era il paese e grazie a Spazio Franco, che è uno spazio teatrale di Palermo, produssi il mio primo spettacolo, un monologo, scritto da Patrick Susskind, Il contrabbasso, che è l'unico testo teatrale che lui abbia mai
Interrompo.
scritto.
Allora, Valle d'Olmo, restè quand même, ton point de départ est d'arriver, toujours, là, tu as commencé à te produire. Mais après, grâce à cette confiance qui t'a eu dans la mise en scène du spectacle, tu es sorti aussi de ta zone de confort, dans laquelle tu continues encore aujourd'hui à travailler. Donc, tu es sorti de Valle d'Olmo pour te produire dans un théâtre palermitain, Spazio Franco, géré par Giuseppe Provenzano, notre ami. E Spazio Franco, tu as produit le contrabbassiste, il contrabbassista, ispirato al contrabbassista di Suskin, che sarà la œuvre théâtrale di Suskin. Suskin est très connu en France, c'est français, donc il est connu per Les Parfums. Par exemple, c'est hyper connu en France et en Italie aussi pour ça. Mais tu as voulu parler du contrabbassiste di Suskin, et pourquoi le contrabbassiste?
Perché fondamentalmente raccontava quello che ogni artista in qualche modo vive, cioè la frustrazione di voler essere, no, un solista, nel caso di un contrabbassista, e di dover rimanere invece, per mancanza di coraggio, di rimanere invece un contrabbassista di fila, quindi di non venire mai fuori veramente e di rimanere nel coro.
Donc, parce que c'est un peu la frustration qui vit tous les artistes, les contrebassistes, ils voulaient jouer en solo, ils voulaient être un soliste, ils voulaient être un soliste, mais il n'a pas le courage de jouer en solo et donc d'être un artiste à 360 degrés. Oui.
Dopo il contrabbasso, feci un altro spettacolo grazie a Spazio Franco, che si intitolava Sweet Transvestite, che cita la famosa canzone di Rocky Horror Picture Show, ed era ispirato alla dodicesima notte.
se spettacolo da fare un altro spettacolo a spazio franco che si appella Sweet Transvestites, che è Transvestites, Dus Transvesti.
Transvestite.
Sì, travestiti. Chi è un,
sì, esatto.
Chi è chi tu ha prodotto, ossia Spazio Franco, e chi se spire della Deuxième Nuit de William Shakespeare.
Sì, infatti il titolo, oltre che alla canzone, allude al fatto che la protagonista della dodicesima notte si traveste da uomo per corteggiare il suo innamorato. E io attraverso questo gioco del travestimento, diciamo che raccontavamo in questo spettacolo di come l'attore, l'attrice, nel caso del mio spettacolo, attraverso il travestimento incarna il personaggio. Quindi il pubblico si trovava, queste teatrici che vestendosi e denudandosi raccontavano il processo, no, di immedesimazione nel personaggio.
Dunque, come l'attrice della Deuxième Nuit de Shakespeare qui s'abbia nom pour conquérir son homme, Danta pièce, ton attrice aussi elle s'abbia nom, le public s'identifie avec ce personnage qui pour s'affirmer il est presque obligé à se transvestir, à s'habiller en homme. C'est trois actrices qui s'habillent en homme. Donc, et l'actrice et le public, en même temps, elles sont enveloppées dans cette transformation.
Esatto, esatto. Nel frattempo, accanto al teatro, inizio a fare anche cinema, perché grazie all'ultima amministrazione che c'è a Valle d'Olmo ho iniziato a girare i miei primi, il mio primo cortometraggio, si intitolava Tutto questo una volta erano querce, un horror fantasy su due ragazze che venivano diciamo divorate dal bosco e diventavano delle querce.
Anche entretanto comincio a fare il cinema, ho fatto un premier courtmetrage a Valle d'Olmo, avec ce courtmetrage senti tre, tu sei là un fois c'était des êtres, tutto questo una volta erano querce, il parle de cette des attrices, des filles qui sont dans un bois, elles sont transformées en arbre, en être, voilà, continua Giuseppe.
Poi ho realizzato un progetto molto bello, multimediale, che comprendeva una mostra fotografica e un documentario che raccontava le vite degli anziani del mio paese e attraverso le loro vite raccontavamo la storia recente del paese. E il titolo era Maraviglia, Meraviglia.
Dunque, après, t'as réalisé un documentaire, un projet très beau, parce que c'était une exposition avec un documentaire, qui allait avec un documentaire. Avec les anciens, avec les vieilles du village, t'as pris des photos des vieilles du village qui t'exposaient sur la route principale, sur la rue principale du village. Et en même temps, tu interviewais ces anciens, ces vieux qui parlaient en relation au village. Donc c'était un documentaire exposition en même temps, très intéressant. Il y a une chanson qui... Oui, dimmi.
No, dimmi tu.
No, je demandais, il y a une chanson qui tu nous fais écouter à propos de cette période-là?
Sì, ti stavo dicendo proprio questo, perché rispetto a Sweet Transvestite c'era questa canzone molto bella, Under Your Spell, dei Desire, che veniva cantata da una delle tre attrici, mentre appunto era vestita da uomo, dopo aver recitato il famoso monologo di Viola sul fatto che gli uomini non riescano ad amare, e cantava in playback Under Your Spell dei Desire.
Dunque, a proposito di periodo là, come diciamo una canzone del spettacolo Sweet Transvestis, è una canzone où l'attrice Viola chante à propos, en playback, à propos du fait que les hommes n'arrivent pas à aimer. Questa chanson s'appelle Under Your Spell del gruppo Desire. On la cut e a vous la cut. Giuseppe, on vient finalement à la chose de laquelle on est parti, qui c'est ton court-métrage Réco Materna. On veut finalement parler à propos de tes court-métrages, de ton dernier court-métrage qui était quand même un succès en Italie. Il fait le tour de plusieurs festivals pour le moment. Il a même reçu beaucoup de prix. Et voilà, donc parlons un peu del Réco Materna.
Sì. Réco Materna, appunto, il mio secondo cortometraggio. Tra l'altro, insieme ai premi, notizia dell'ultima ora, verrà distribuito in sala nei cinema d'essai italiani. E questo, insomma, è una cosa che mi riempie di gioia.
Donc, Réco
Réco
Materna,
Materna.
c'est ton dernier court-métrage, outre au prix qui a reporté, elle viendra, bientôt elle sera dans les salles cinématographiques italiennes, au cinéma en Italie. Donc, déjà, ça c'est une belle chose parce que normalement les court-métrages ne sont pas diffusés pour comprendre l'importance du court-métrage.
Sì, io dopo questo cortometraggio, diciamo che è un po' la summa della sperimentazione che ho fatto negli anni a Valle d'Olmo, e dopo, insomma, tutto quello che ho raccolto fuori e quello che ho sperimentato, ho deciso di scrivere questa storia molto intima, che riguarda la mia infanzia e in particolare racconta del rapporto che c'era tra mia nonna, la mia nonna preferita
La
dell'epoca, e
Zagarulina.
me. La Zia Carolina, esatto, che era un personaggio che tu hai conosciuto molto bene, era un personaggio molto conosciuto non solo nel quartiere, ma in tutto il paese.
Donc, ce court-métrage, c'est un peu la somme de tout ton travail qui t'a pu faire à Valle d'Olmo. C'è tutta un'esperienza, on va dire, e chi racconta un'histoire intime, un'histoire de ton enfance, e chi tu ha dédié, e soprattutto a pensé aussi dans la construction du court-métrage, t'as pensé à ta grand-mère, la zia Carolina, che ha imparato a dire tata, calorina, calorina, calogera. Et
Sì.
voilà, qui j'ai connu aussi, bien sûr. Et voilà, continue, Giuseppe.
Sì, beh, racconto velocemente la storia, giusto per far
Senza troppi
capire.
spoiler, però.
No, 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 sì. Allora, vabbè, è fondamentalmente la storia di questa bambina che un giorno lancia un sasso al fratello. È convinta di averlo ucciso, corre, va a nascondersi dalla nonna, E la nonna, capendo che c'è qualcosa che non va, invita la nipote a salire in terrazza per raccogliere, ritirare i panni, e durante questa quest'operazione inizia a giocare con lei e a raccontarle una storia di fantasmi. Alla fine si capirà il senso di questa storia di fantasmi, fondamentalmente del fatto che non bisogna avere paura dei fantasmi, perché spesso sotto il lenzuolo di un fantasma in realtà c'è un'altra persona come noi.
Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'une petite gamine, un minotte, qui tire un pierre contre son frère, dans le visage de son frère. Elle est convaincue de l'avoir tué. Elle s'échappe à la maison de sa grand-mère. Et sa grand-mère lui raconte une histoire de fantômes. Lui disant qu'il ne faut pas avoir peur parce que. Derrière les draps du fantôme, il y a le fantôme qui a plus peur de la personne qui l'observe. Giuseppe, qu'est-ce que ça veut dire Reco Materna, le titolo di ton court-métrage?
Ma Reco Materna, diciamo che la traslitterazione siciliana di Requiem Aeternam, che sarebbe l'eterno riposo, la preghiera che si dice ai morti.
Donc, Reco Materna, c'est la transliteration sicilienne de patois de Requiem Aeternam, qui c'est la prière, l'éternel repos on dit en italien, la danse s'appelle Requiem Aeternam, c'est la prière qu'on disait pour les morts quand quelqu'un mourait.
Il film è recitato interamente in dialetto, il dialetto del mio paese, a proposito, insomma, dell'identità, no, culturale di cui parlavamo prima, ed è una storia che sta molto piacendo perché fondamentalmente intanto restituisce l'atmosfera, no, che si vive in un piccolo paese e soprattutto racconta del rapporto con i nonni.
Donc le film è recité en patois de Valle d'Olmo et c'est un succès parce que non seulement raconte l'histoire du village, mais aussi il est très intéressant pour ce qui concerne le rapport entre grands-parents et petits-enfants. Giuseppe. Beh, je te remercie pour tout ça et je te souhaite vraiment un énorme succès pour ce documentaire parce qu'il le mérite, le succès de ce documentaire. Et
Grazie.
naturellement, je te souhaite aussi bonne continuation avec tes recherches expérimentales entre les patois et les mises en scène, les réalisations cinématographiques, ton atelier vivant qui est Valle d'Olmo, tu as toujours plus d'emprise sur les gens. Et je te souhaite tout ça. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cette interview avec nous à Radio Galère, avec moi. Merci Giuseppe.
Grazie a te Simone, davvero sono felice di aver avuto questa possibilità. Grazie mille.
Merci, merci, merci. Et voilà, on se quitte écoutant la bande sonore de Reco Materna qui est composée par le compositeur Mauro Schiavone qui s'appelle Rosario di Lo Crucifisso. Avec ses chansons, on vous quitte et on vous dit à dès lundi sur Nino Domani a Palermo, Cantavantuit.4, Radio Galera. Merci Giuseppe ancora un fois e a Delandi sur Nino domani a Palermo. Merci a tutto il mondo.
Decimili a voti e ludamolo crocifisso, ludamolo tutti luri in croce muri pinno sciamuri, e tavoli all'isopedica, la razza di concedi, tutto in navascurarica, la razza navaffari, siamo miseri peccatori, misericordi, o signori. 20.000 voti e ludamolo crocifisso, ludamolo tutti luri in croce muri pinno sciamuri, e tavoli all'isopedica, la razza di concedi, tutto in navascurarica, la razza navaffari, siamo miseri peccatori, misericordi, o signori. 30.000 voti e ludamolo crocifisso, ludamolo tutti loro in croce muri per i nostri amori, i tavoli all'isopedica, la razza di concedi, tutto è una vascurarica, la razza nava affari, siamo miseri peccatori, misericordia, signori. 40.000 avoti e lo damolo crocifisso, lo damolo tutti loro in croce morì per i nostri amori. I tamoni ad isopedi, cara razza di concedi, tutto è una vascurare, cara razza è una fare. Siamo miseri peccatori, misericordia, signore. 50.000 avoti e lo damolo crocifisso, lo damolo tutti loro in croce morì per i nostri amori. I tamoni ad isopedi, cara razza di concedi, tutto è una vascurare, cara razza è una fare. Siamo miseri peccatori, misericordia, signori. Cinque cucchiai e cinque rosi, oh signore, a tutti voi, che si mise a...